che sarà il testo che ci verrà esposto dal fratello Pippo, Giacomo, capitolo 3, sono 18 versetti, dall'1 al 18. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Dunque, dovunque vuole il timoniere. Così, anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate un piccolo fuoco, può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è tra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma, è infiammata dalla geenna da fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive e una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è saggezza che viene dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Amen. Vogliamo cantare un canto?
Accomodiamoci. Stiamo percorrendo un cammino assieme sulla lettera di Giacomo. 10 settimane che copriranno tutta la lettera di Giacomo e la sua rilevanza pratica per la nostra vita. I sermoni sono anche oggetto, si possono anche scaricare dal sito, per cui vi chiediamo di considerarne anche l'uso in questa direzione per ritornarci, per rifletterci, per meditare, per metabolizzare al meglio quello che la parola vuole dirci settimana dopo settimana. E vogliamo abbassare il capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e adesso chiediamo che la tua parola possa essere esposta con fedeltà, con passione, in modo che la nostra vita possa essere impattata da essa, il seme del Vangelo possa produrre quel frutto che tu vuoi nella nostra vita, la tua gloria. Ti chiediamo, Signore, che la forza del tuo Santo Spirito possa essere con noi questa mattina ed aiutarci in questo cammino. Allontana da noi ogni distrazione, ogni cosa, Signore, che ci vorrebbe far allontanare o trattenere dal capire e dal fare la tua volontà. E fai che ognuno di noi possa essere ben disposto, Signore, verso di te, nel nome di Gesù. Amen. Giacomo è un libro molto pratico, un libro estremamente pratico. E quello che Giacomo dice dal capitolo 1 fino alla fine è essenzialmente questo. Io voglio farvi vedere cosa significa il Vangelo, cosa implica il Vangelo nella vostra vita. Cioè, se tu credi nel Vangelo, ci saranno delle conseguenze pratiche nella tua vita. È impossibile dire o pensare che una persona creda nel Vangelo e continuare a vivere come ha vissuto sempre. Vuol dire che di fatto non ha creduto realmente nel Vangelo. E Giacomo dice, io ti faccio vedere, io ti do delle indicazioni, io ti spiego in qualche modo come il Vangelo del Signore Gesù, se realmente creduto nella vita, nel tuo cuore, nella tua mente, produrrà dei frutti inevitabili nella tua vita. Oggi Giacomo ci dice, ecco come sarà la tua vita se tu davvero ti affidi al Signore Gesù, ecco come sarà la tua vita se tu credi nel Vangelo, ma non solo, ecco come saranno le vostre relazioni, ecco come sarà la vostra comunità se credete in Gesù. E Giacomo oggi parla di un tema molto particolare, di un tema che ci riguarda tutti, ed è il potere della lingua, il potere della nostra comunicazione, il pericolo del nostro linguaggio. E Giacomo dice, io voglio fare una cosa che può sembrare un po' superficiale, un po' fastidiosa, ma è fondamentale. Voglio guardare dentro di te per capire com'è, cosa c'è dietro la tua lingua. Ora, questa operazione, anche dal punto di vista medico, è molto fastidiosa. Io da qualche mese sono soggetto, come dire, sono un soggetto cavia per molti medici, per cui sto sperimentando diversi accertamenti. E uno di questi è questo sondino che in qualche modo va a verificare, no? Qual è la tua condizione della gola, della lingua, no? Ed è una cosa, guardate, che apparentemente è estremamente fastidiosa, no? Ti vengono delle sensazioni non descrivibili, però è fondamentale, è importante, perché se tu vuoi vedere qual è la natura, la salute, la condizione, no? Di certi tuoi organi, di certe cose che ti caratterizzano, devi in qualche modo esporti a questo fastidio. Non è piacevole, ma è vitale. E Giacomo fa esattamente questo. Guardiamo dentro al nostro cuore, guardiamo dentro alla nostra mente, guardiamo dentro cosa c'è. E quello che trova Giacomo è una cosa estremamente importante. Ci sono tre cose che Giacomo ci dice questa mattina, ci indica. La prima cosa ci dice, considera il potere della lingua. Considera quanto potente è il linguaggio, la comunicazione. Però la seconda cosa che ci dice Giacomo è non pensare soltanto al potere della lingua, al potere delle parole, della comunicazione. Considera anche un'altra cosa, che la tua comunicazione, la nostra comunicazione, è quasi sempre una comunicazione velenosa. Il potere della lingua. Il veleno della comunicazione. E come fa sempre la parola di Dio, non ci lascia mai senza speranza. Ci dice però, non ci fermiamo al veleno. C'è una possibilità di guarigione. C'è una possibilità di liberazione. C'è una possibilità di trasformazione. Anche per questo. Primo punto. Il potere della lingua. Il potere delle parole. E Giacomo ne parla dal versetto 1 al versetto 5. Allora voglio iniziare con un esempio molto semplice. C'è un video, un viral video, come si dice, che circola spesso su internet, ed è un video che viene utilizzato per una pubblicità. Allora, questo video un po' ha una scena fatta in questo modo, costruita in questo modo. C'è una persona cieca, cioè un cieco, che è seduto in una piazza ed ha un cartello davanti a lui con scritto in questo pezzo di carta, di un cartone mal fatto, sono cieco, dammi qualcosa. E si vede che questa persona, no, che è seduta nel centro della piazza, è di fronte a decine di uomini e donne che passano e lo ignorano, non gli danno un centesimo. Fino a che arriva una ragazza e dice, prende sto pezzo di carta fatto male, mal fatto, no, e lo riscrive. E scrive, oggi è una bellissima giornata, ma io non posso vederla. E quello che succede è che a partire da allora, no, lui raccoglie tanti di quei soldi, no? Che resta cieco, ma come dire, può vivere quella giornata con un certo agio. Il potere delle parole. Le parole fanno la differenza. Se tu sei rude, se tu sei diretto, se tu sei rigido, se tu usi la lingua come corpo contundente, no? Le tue relazioni saranno mal costruite. Se invece non esageri, se invece usi la lingua come la Bibbia dice che dobbiamo usarla, vedrai dei frutti di benedizione nella tua vita. Dal versetto 1 al versetto 5 Giacomo ci dice proprio questo. E inizia con quelle persone che sono più esposte al rischio di usare male la lingua, a quelle persone che hanno una possibilità, diciamo così, maggiore di altri, di danneggiare, di usare la lingua in modo malvagio. E chi sono? I maestri, gli insegnanti, i pastori. Giacomo dice, non siate in molti nel far da maestri, cioè state attenti, perché il rischio è soprattutto chi è esposto in un ministero pubblico, chi è un pastore, chi è un insegnante anche nella comunità, è quella di, come dire, usare la parola o le parole come clave, in modo manipolatorio. E Giacomo dice, state attenti perché lì c'è un rischio forte. Però ora, attenzione, io vorrei aprire una breve parentesi su questa cosa, perché noi siamo in un'epoca, il XXI secolo è un'epoca caratterizzata da quello che molti pensatori dicono individualismo rampante. Cosa significa l'individualismo rampante? Significa che anche nella nostra vita di chiesa spesso abbiamo una concezione errata e, come dire, distorta dei ruoli e dei compiti che esistono nella chiesa cristiana. E spesso abbiamo una concezione che è distorta di quello che sono e dei ruoli che hanno i leader della chiesa. Ora, non perché, come dire, sono in qualche modo bontà in loro stessi, ma c'è nella società contemporanea un certo rifiuto, una certa allontanamento verso tutti quelli che in qualche modo dovrebbero esercitare una figura, un ruolo di autorità e di supervisione. Non deve essere così nella comunità cristiana. Non deve essere così, non ci può essere diffidenza, non ci può essere allontanamento, non ci può essere, come dire, distacco, non ci può essere contrapposizione, non ci può essere malversazione, non ci può essere questa sensazione nei confronti del leader della Chiesa. Ci sono tre cose che i pastori o che gli anziani, che i leader della Chiesa devono fare, a cui tutti noi dobbiamo fare attenzione. E poi torno subito alla lingua. La prima cosa è che un pastore con anziano ha la responsabilità di insegnarci la scrittura e di dirci le cose, come le cose dovrebbero essere giuste oppure no. E dobbiamo rispettarlo ed onorarlo per questo compito. Non significa che tutto quello che dice è infallibile o non corretto, ma significa che in qualche modo questo è un ruolo che spetta essenzialmente alla leadership, ai pastori della Chiesa. E in qualche modo dobbiamo anche accettare, in umiltà, quando ci sono le condizioni o le circostanze, che le nostre convinzioni in qualche modo non sono perfettamente sovrapponibili a quelle del nostro pastore. Ora, questo non significa che non è l'autorizzazione al sopruso, ma significa in qualche modo, se vogliamo vivere una vita comunitaria sana, dobbiamo avere una sana visione della leadership cristiana. Non si può farne a meno. No, senza, come dire, andare per gli abusi. Significa anche che un pastore, che il leader della Chiesa, devono essere, in qualche modo, devono proteggere il gregge, devono proteggere i credenti. E noi dobbiamo permettere che questo accada. Noi non possiamo, come dire, vivere questa protezione se c'è diffidenza, se c'è distacco, se ci sono pensieri paralleli. Se ci sono, come dire, se non c'è una omogeneità di visione, di dedicazione. Così come i leader della Chiesa sono chiamati a supervisionare tutte le attività. Non ci possono essere binari o rivoli individuali che iniziano, no, in modo così saltuario nella vita della Chiesa. Perché questo significa che il corpo si sgretola. Questo significa che la visione comune non c'è. In un'epoca di individualismo rampante, vivere la comunità cristiana significa avere una giusta concezione dei ruoli e dei compiti. biblici che sono attribuiti alla comunità cristiana. Non siete in molti a far da maestri, ma considerate con attenzione e con rispetto il ruolo, il compito e le vocazioni che Dio dà in questa direzione. Ma Giacomo non si ferma, non si ferma qua, e dice, ma guardate, sì, soprattutto per i maestri, ma adesso lui dice, attenzione, perché loro avranno un giudizio, io avrò un giudizio più intenso del vostro sull'uso della lingua. Come mai? Perché ogni mia parola, ogni nostra parola, sarà sottoposta a un giudizio. E quello che la Bibbia ci dice è questo, che la Bibbia, che Gesù, Dio, prende sul serio le tue parole. Ogni minima parola che tu dici, ogni minima frase che tu pronunci dal Signore Gesù è presa con estrema attenzione. Questa cosa mi fa tremare. Prendi con me Matteo, al capitolo 12. Dal verso 36 al verso 37. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Questo è terribile. Cioè, Dio mi renderà conto di ogni parola oziosa, di ogni frase oziosa, di ogni termine inopportuno. Il mio linguaggio, come io comunico, le parole che io uso, le esclamazioni più insignificanti, sono importanti per Dio. Dio non è indifferente al nostro linguaggio. Cosa comunichiamo? Gesù ci sta dicendo, la tua parola ha un potere enorme, è molto più potente di quello che tu pensi, come tu usi la lingua, è molto più serio di quello che tu pensi, perché la tua parola, le tue parole, quello che tu dici, dice la Bibbia, fanno una cosa straordinaria, creano la realtà. Quello come tu usi le parole, creano nelle persone dei contesti particolari, una vita particolare, una cornice di un certo tipo. La nostra parola, le nostre parole possono creare o fare la differenza nella vita delle persone. E anche se noi non ce ne rendiamo conto. E sai perché? Perché noi siamo fatti a immagine di Dio. E dove ci dice la Bibbia che la parola fa la differenza? Prendi la prima pagina della Bibbia. Noi siamo fatti a immagine di Dio, ma fatti a immagine di Dio significa che noi siamo fatti a immagine di un Dio che parla. E quando Dio parla, fa la differenza. Genesi 1. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. E Dio disse. E quando Dio dice, fa la differenza. Dio non è un Dio muto. Dio è un Dio che parla, Dio è un Dio che comunica. E la sua comunicazione, il suo verbo, crea la realtà. Non è così? Anche per noi, popolo, suo popolo, persona a immagine sua, le nostre parole, certo, non sono pure come quelle di Dio, ma fanno la differenza. La nostra parola crea delle cose, il nostro linguaggio crea delle situazioni, fa la differenza e noi dobbiamo stare molto attenti alle nostre parole. E Dio disse, anche noi facciamo la differenza. Ci sono alcuni discorsi negli ultimi anni che ci ricordiamo tutti, più o meno. Discorsi che dimostrano in modo forte il potere delle parole. Gli anni 60, discorso di Martin Luther King. Io ho un sogno. È un discorso spartiacque. Poche frasi, apparentemente assemblate così in modo casuale. Invece no, quelle parole iniziano una nuova epoca. Creano una nuova realtà. Steve Jobs, 2005, il suo discorso a Stanford, siamo stati, come dire, colpiti da tutte le parti in questi giorni dalle frasi che lui ha ripetuto agli laureati di Stanford qualche anno fa. Siate affamati, non accontentatevi mai. Sono parole forti. Hanno creato una realtà diversa da quella che c'era. Le parole fanno la differenza. Obama ha vinto la sua campagna perché ha individuato uno slogan. No, non è tanto perché ha individuato lo slogan Yes We Can, ma perché quelle parole hanno creato una realtà di speranza che prima non c'era. La nostra parola, le nostre parole fanno la differenza. Pensa a te stesso, pensa alla tua autostima. Pensa a come tu vedi te stesso, a qual è l'immagine che hai della tua persona. A cosa è dovuta la tua autostima? Da cosa viene generata? Io te lo dico da cosa viene generata la mia autostima. Dipende dalle parole che sono state usate sul tuo conto e che tu hai sentito e che pian piano hai accumulato, conservato nel tuo cuore. Inizia a dire a un bambino: tu sei stupido, tu sei incompetente, tu sei incapace. Una volta, due volte, tre volte, cinque volte, dopo 10 anni. Non uscirà più dalla trappola che la tua parola ha creato. Le nostre parole hanno un potere enorme. Noi siamo quello che siamo perché siamo l'accumulazione delle parole che gli altri hanno detto sul nostro conto, che i nostri genitori hanno detto su di noi, hanno pensato su di noi. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo conservato quello che i nostri insegnanti hanno detto su di noi o hanno pensato su di noi. Noi siamo quello che siamo perché sentiamo e assorbiamo quello che gli amici ci dicono che noi siamo. Le parole sono importanti. Questo succede. La nostra personalità è dovuta al potere delle parole, non a nient'altro. E le parole hanno un effetto straordinario, non solo per noi stessi, anche per la nostra collettività. Pensa un po' cosa succede se a un certo punto nella nostra vita comune noi non iniziamo più ad avere fiducia alle parole dei nostri governanti. Pensa un po' cosa succederebbe nella nostra società se quello che ci dicono i nostri insegnanti sono parole vuote. Cosa succederebbe nel nostro contesto se quello che ci dicono i medici sono parole inaffidabili? Certo, non sono perfette. Crollerebbe tutto. Tutto imploderebbe. Perché le parole sono importanti, perché le creano fiducia invece di sfiducia, costruiscono invece che farci crollare. Pensa alle nostre relazioni, alle tue relazioni con le persone e con i tuoi amici. Non sono forse in funzione diretta a quanto e come tu usi il tuo linguaggio? Quante parole disfunzionali rovinano le amicizie? Quante parole inopportune danno la parola fine, a delle relazioni che magari durano da anni. Ma pensa al tuo matrimonio, pensa alla tua relazione di coppia, all'importanza che la parola ha nel costruire o nel distruggere, nell'incoraggiare o nello scoraggiare, nel benedire o nel maledire. Pensa che di fatto il nostro matrimonio è più o meno solido ed è direttamente proporzionale, sai a cosa? A quanto la nostra comunicazione è densa, è spessa, a quanto le parole che io dico a mia moglie hanno significato e non sono vuote, inopportune. Le parole fanno la differenza. Ed è quello che ci dice Giacomo. Stai attento alle tue parole, perché le tue parole hanno un potere enorme. Attenti alle parole, stai attento alle parole senza cura, stai attento alle parole disattente, stai attento al linguaggio superficiale, stai attento alle parole istintive, perché la parola ha la forza di costruire o di distruggere, di benedire o di maledire, di curare o di far ammalare ancora di più. potere delle parole. Ma Giacomo non ci dice soltanto questo. Questo ce lo dice nei primi 5 versetti e usa per farci capire quando il potere di queste parole. 3 metafore. Il freno di un cavallo, piccolo, ma che controlla un animale molto grande, potente. Poi dice il timone di una nave. Il timone è una piccola cosa, ma controlla una grande cosa. Poi dice il fuoco. Il fuoco magari parte da un dettaglio, da una stufa, come abbiamo visto qualche giorno fa, qua vicino a Trento, da una stufa mal costruita o mal usata e incendia decine di appartamenti. La lingua può sembrare una cosa piccola, ma non è mai una cosa piccola. Il potere delle parole. Però queste parole, ci dice Giacomo, state attenti, perché queste parole sono parole spesso. Le parole che ci caratterizzano sono parole velenose. Versetto 8. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo. E guardate cosa dice Giacomo. La lingua è piena di veleno mortale. Significa cosa? Significa che nella nostra comunicazione spesso c'è puro veleno. Significa che la nostra comunicazione spesso è semplicemente velenosa. Ma che significa cosa significa velenoso? Gira qualche pagina, vai in Giacomo 5, al versetto 9 e al versetto 12. Giacomo spiega, lo vedremo più in là, cos'è questo veleno, di cosa si tratta. Giacomo 5, versetto 12, ci dice: soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né con altro giuramento, sia il vostro sì, sì, e il vostro no, sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. E l'altra cosa, versetto 9, fratelli miei, non lamentatevi gli uni e gli altri. Giacomo ci dice che due esempi forti di cosa significa avere la comunicazione velenosa, avere le parole velenose, sono queste. Il primo è avere delle parole non affidabili. Quanto Giacomo si ricorda di quello che Gesù ha detto qualche anno prima, ci ricordiamo, Giacomo è fratello del Signore. Il Signore Gesù aveva detto esattamente la stessa cosa nel Sermone sul Monte: non giurate per nulla al mondo. Non dite, no, non fate, il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, non abbiate mezze misure. E Giacomo riprende questo insegnamento che Gesù ha fatto nel Sermone sul Monte e dice: state attenti alle parole inaffidabili, perché le parole inaffidabili sono parole velenose. Ma in che senso, Pippo, queste parole sono inaffidabili? Beh, una nostra parola è inaffidabile quanto noi diciamo così: bene, quello che dico in tribunale è vero. Però quello che dico fuori il tribunale non è detto che sia così affidabile o vero. Allora ci sono delle cose che giuro perché sono più vere degli altri, e le altre cose sono un po' così, un po' miste, possono essere un po' più ambigue. Giacomo e la parola di Dio, sapete cosa dice? Che stai sbagliando se tu pensi che ci devono essere delle parole di serie A e delle parole di serie B. Tu sbagli, tu stai sbagliando se pensi che ci siano delle comunicazioni più autorevoli di altre. Tutta la tua vita, ci dice Giacomo, tu devi parlare come se fossi sempre davanti al tribunale. Per questo non serve giurare, perché un cristiano parla come se fosse sempre davanti al giudizio. Non ci sono linguaggi di opportunità di serie A e di serie B. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no. Non abbiate altre misure, non abbiate altre circostanze. La vostra parola sia affidabile. Cari amici, questo è un forte insegnamento per me. Spesso non diciamo che ci sono circostanze solenni, in qualche modo dove il mio sì deve essere pesante, altri dove posso in qualche modo giocare con le parole. No, non va. E l'altra cosa che che Giacomo ci dice. Quindi prima ci dice Giacomo, stai attento, vivi sempre sotto giuramento. Se tu non vivi sempre sotto giuramento, cioè davanti alla presenza di Dio, stai avvelenando la comunicazione. Usi del veleno mortale. E l'altra cosa che ci dice Giacomo è il versetto 9. Non lamentatevi gli uni agli altri. Il lamento è un potente veleno. Sapete cosa significa questo non lamentatevi? Significa quando tu parli con una persona, magari più o meno cara, e in qualche modo sei talmente stufo di quello che la persona ti sta dicendo che i tuoi occhi iniziano a ruotare. E allora non presti attenzione, fai finta di sentire ma non ascolti. Subito dopo, e basta. No. Non lamentatevi. La cultura del lamento è la predisposizione al veleno. Non lo fare. Cristiani lamentosi non funzionano. Cristiani sono pieni di gioia e di verità. La stessa cosa ci dice Paolo, non è una solo un vezzo di Giacomo questo. Paolo ci dice nella lettera agli Efesini, ci dice più o meno le stesse cose, ma le riformula in una frase che può aiutarci ancora di più. Dice questo, Efesini 4, versetto 15, seguite la verità nell'amore. Caratterizzate la vostra vita dalla verità e dall'amore. Tutte e due cose assieme. Cioè, significa, da un lato, considerate la verità. State attenti alle bugie. State attenti che le bugie sono velenose, che il rischio della bugia è terribile. Sai perché? Perché la bugia non crea la realtà. La bugia crea una distorsione della realtà. Ed è terribile. Cioè, non è una realtà vera. È una realtà che tu immagini che debba essere vera, ma non lo è. È un'illusione, è una gabbia che fa male, che ti schiavizza, che ti opprime, che non ti dà la libertà. Per questo i cristiani devono fuggire dalle bugie, da qualunque tipo di bugie. E poi ci dice Giacomo, considerate la verità, state attenti alle bugie, alle ingiustizie delle nostre parole. Attenzione, state attenti anche alle bugie silenziose, perché molte volte noi usiamo il silenzio. Noi usiamo il silenzio in modo manipolatorio, noi usiamo il silenzio quando invece dovremmo parlare, e spesso invece diciamo delle cose quando dovremmo stare zitte, spesso il nostro silenzio è un senso di siamo silenziosi perché siamo codardi, perché non vogliamo metterci in situazioni spiacevoli, perché non vogliamo perdere l'approvazione degli altri, perché il consenso degli altri è più importante della verità che Dio ci chiama a vivere. Allora, in questi casi il silenzio non ha valore. Dobbiamo parlare la verità, dirla la verità, nei modi dovuti. Perché molte volte il silenzio è complice della bugia, dei sotterfugi, delle ambiguità. E Paolo dice, verità, state attenti ai rischi di tutte le bugie. Però ci dice anche verità nell'amore. Cioè significa stai attento a come dici la verità, perché tu puoi dire la verità, puoi usare la verità come un martello che schiaccia piuttosto che come una cura che guarisce, ma la verità invece non serve a spezzare le ossa, la verità serve alla guarigione, alla redenzione, e tu devi dire la verità nell'amore. Ma devi dirla la verità, nell'amore però, il modo come tu parli, il modo come tu comunichi, è tanto importante delle cose che comunichi. Prendi con me in Proverbi 25, versetto 12. l'11. E le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. E poi, qualche verso dopo, dice perché la lingua può spezzare o curare le ossa. Perché la parola dolce calma l'ira. E ancora in Proverbi 18 dice, state attenti, perché nella lingua c'è il potere della vita e della morte. Nella lingua. La parola dolce cura. La parola cattiva spezza le ossa. Verità nell'amore. Cioè, come devo dire? Amici, spesso noi siamo in uno dei due estremi. Verità più amore è un binomio inseparabile. Se tu ti concentri soltanto sulla verità, se tu sei nel polo della verità, succederà spesso che tu sei rude, spigoloso, disattento ai bisogni dell'altro. Userai la verità non per curare, ma per scalciare, per distruggere, per allontanare in modo arrogante, supponente. E molte comunità cristiane vivono in quest'illusione che basta essere dalla parte della verità per essere a posto. No, perché se tu sei soltanto nella parte della verità non sei a posto, ma sei percepito dagli altri come supponente, arrogante, eserciti il sorpluso, non va bene. La sola verità non va bene. Dall'altra parte, ci dice Paolo, c'è il polo dell'amore. Ma un amore senza verità è vuoto, è inutile, non porta a nulla. Perché significa che tu sei empatico con gli altri, ma non gli dai nessuna possibilità di guarigione, di via di uscita. Che ti serve un amore, un sentimento che non ha una soluzione chiara, redentiva, biblica? E quello che Paolo dice è che queste due cose, questi due elementi, questo binomio, deve essere inseparabile. La comunità cristiana e i cristiani devono essere caratterizzati dalla verità e dall'amore. Mai la verità senza amore e mai l'amore senza verità. Che drammi, eh? Il fondamentalismo è la ricerca di una verità senza amore. Il liberalismo è la ricerca di un amore senza verità. I cristiani non sono né l'uno né l'altro. Ama nella verità. Cerca la verità nell'amore. E questo significa nella nostra vita privata che io come mi relaziono, come mi pongo, qual è la mia postura nei tuoi confronti. Non per essere mielosi, caramellosi, falsi, ma come io ti dico le cose. La congruenza che c'è nella mia vita tra le cose che dico e le cose che vivo è visibile, o no? E fa la differenza. Questa è la controcultura cristiana. Vogliamo accontentarci di qualcosa di meno? Dolcezza, coltiva la dolcezza, coltiva l'umiltà, coltiva l'amore nella verità. Però Giacomo non si ferma qui. Giacomo ci dice ancora che non soltanto le nostre parole sono potenti, che non soltanto le nostre parole sono velenose. La cosa che ci dice Giacomo è che c'è una possibilità di guarigione però, incredibile, per noi. C'è una possibilità di guarigione fortissima. Guarda com'è Giacomo 3. E Giacomo 3 ci dice, e questo è l'ultimo punto, ci dice perché chi controlla la lingua controlla tutto il corpo. Cosa significa? Cioè chi riesce a controllare la lingua, chi sa gestire la sua lingua, il suo linguaggio, la sua comunicazione controlla tutta la persona, l'intera persona. È una cosa complicata, ma non tanto. Perché fa da contraltare a una cosa che dice Gesù in Matteo 12, 34. Lo abbiamo visto prima. E Gesù dice, allora Giacomo dice, chi controlla la lingua controlla tutta la persona. Il Signore Gesù dice, Matteo 12, 34, dice una cosa un po' diversa.
dice questo, perché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. Allora, ci sono in qualche modo due vie qui. Da una è quella di Giacomo, che dice, parti dalla lingua, se tu gestisci la tua lingua, allora riuscirai a controllare tutto il tuo corpo. E dall'altra parte c'è il Signore Gesù che dice, invece, tu devi garantire la bontà del tuo cuore, perché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. Capite? Sono come se fossero due strategie. Una è dall'esterno verso l'interno e l'altra è dall'interno verso l'esterno. Qual è che ha ragione? Sono tutte e due importanti. La Bibbia non si contraddice. La prima è che noi dobbiamo imparare a controllare la nostra lingua. Significa che spesso io e te dobbiamo esercitarci. Fare silenzio, imporci di fare silenzio, di contare fino a 10, forse fino a 20, forse fino a 50, prima di dire delle cose. Dobbiamo esercitarci, dobbiamo fare ginnastica con le nostre parole, imparare a usare la nostra lingua nel modo opportuno, come piace al Signore. Significa che dobbiamo imparare a stare zitti, a fare un esercizio su questo, a non sottovalutare. Fare esercizi di controllo della nostra lingua, del nostro linguaggio. Dobbiamo controllare spesso la nostra comunicazione spontanea, perché se sbagliamo lì non riusciamo in qualche modo a crescere nella fede. Fai esercizi, controlla la tua lingua, impara a gestirla la tua lingua, non essere istintivo. Non è vero che se devi dire delle cose le devi dire e basta, ma dove siamo? Controlla la tua lingua. Perché quello che se tu riesci a controllare la tua lingua, ci dice Giacomo, crescerai nella fede. E poi c'è Gesù. Gesù dice ancora l'altra strategia più profonda, invece guarda il tuo cuore, perché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. Guarda cosa c'è nel tuo cuore, guarda cosa c'è che sovrabbonda nel tuo cuore, guarda di cosa è pieno il tuo cuore. Guarda di cosa sono le cose eccessive nel tuo cuore. Il versetto 6 ci dice che il nostro cuore sarà soggetto a un fuoco. Io voglio dirti questa mattina che ci sono due tipi di fuoco che possono cambiare il nostro cuore. Il primo fuoco è il fuoco del giudizio. È il fuoco dell'ira di Dio. Di tutte quelle persone che si sono allontanate volontariamente dal Signore Gesù, che sono fuggite dalla sua presenza, che hanno rifiutato la sua grazia, che hanno girato le spalle alla croce. C'è un fuoco che porta alla devastazione eterna. Però c'è un altro fuoco. C'è un altro fuoco che ha un effetto molto diverso, anche nella nostra lingua. Ed è il fuoco della Pentecoste. Ed è il fuoco di Atti 2. E sapete cosa succede alla Pentecoste? Alla Pentecoste succede che lo Spirito del Signore scende in modo così potente nella vita dei Suoi discepoli. Scende in modo così straordinario nel cuore delle persone. Che scende in un modo così forte che su di loro compaiono delle lingue di fuoco, delle lingue purificate dal Signore. E quelle lingue che prima non riuscivano probabilmente neanche a lodare, ad essere autentiche nella comunicazione, grazie alla forza dello Spirito Santo, grazie alla potenza di Dio, dal giorno della Pentecoste in poi, quelle lingue iniziano a comunicare il Vangelo a tutto il mondo. Iniziano a essere lingue che adorano il Signore, che comunicano il Vangelo, che fanno come lo fanno, nella verità e nell'amore. Sono lingue che in qualche modo derivano da una contemplazione, sono lingue che iniziano a contemplare la bellezza del Signore Gesù per quello che Lui è, e iniziano a parlare del Signore Gesù in tutte le culture, in tutte le lingue, in tutti i linguaggi, in tutti i contesti. Oh, questa Pentecoste come dovrebbe caratterizzarci, come dovrebbe segnare la nostra vita. Lingue purificate dallo Spirito. Non le lingue più velenose, ma lingue che contribuiscono all'avanzamento del regno di Dio, al progetto di Dio, ai piani di Dio. Sono,
E sapete cos'è? Che Atti 2 è in netta contrapposizione a un brano della Bibbia che si trova in Genesi 11, dove le lingue, piuttosto che lodare il Signore, sono lingue confuse. C'è il fuoco del giudizio che porterà alla confusione, all'arroganza, alla distruzione. Però c'è un altro fuoco che ci può guarire, che può guarire anche la nostra bocca. C'è un altro fuoco, il fuoco della Pentecoste, che ci farà uscire dalla trappola. Sapete, nel pellegrinaggio di John Bunyan c'è un personaggio che penso assomiglia a molti di noi, ed è il parlatore. E il parlatore ha una caratteristica: è santo fuori e diavolo dentro. Non deve mai essere così. Santo fuori, diavolo dentro. Però quando lo Spirito Santo arriva nella vita di una persona, la stravolge, la trasforma completamente. E Gesù Cristo diventa quell'esempio maestoso di verità ed amore. E noi non possiamo più fare a meno di Lui. E Lui gira, rigira ogni cosa. E Gesù ci dice, ci dà la possibilità per essere guariti anche dalla nostra comunicazione malvagia. Noi abbiamo bisogno di comunicazione, noi non riusciamo a sopravvivere senza parole, noi non riusciamo a essere quello che siamo da soli, noi abbiamo bisogno di relazioni significative, soprattutto con i nostri cari. E la nostra comunicazione è velenosa, spesso, perché non riusciamo a gestire questo. E anche Gesù, Lui aveva bisogno, quanto era qui incarnato sulla terra, di una comunicazione profonda con suo Padre. Eppure succede una cosa, guarda come ci guarisce Gesù. Perché Lui alla croce ha sperimentato una cosa terribile, che nessuno di noi vorrebbe sperimentare più. Lui alla croce, ci dice Luca, che a un certo punto fa una richiesta a suo Padre. È nel momento più difficile della sua vita, sta subendo una sofferenza enorme. E Lui dice: Eli, Eli, lemma sabtani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fa una richiesta, invoca suo Padre. E Dio non risponde. Sperimenta il silenzio. Gesù sperimenta l'interruzione della comunicazione con Dio. E lo sai perché? Perché io e te potessimo avere adesso una comunicazione riconciliata. Gesù sperimenta una comunicazione spezzata, perché io e te adesso possiamo essere guariti anche nella nostra comunicazione, perché io e te non possiamo più sopportare quel silenzio. Gesù è morto per questo. Gesù è morto per questo. Dai, la parola di Dio adesso ci porta in una nuova strada. Lo Spirito Santo, ci dice Paolo, viene nei nostri cuori, ci fa gridare Abba. Dio non ha parlato a Gesù, Dio non ha risposto a Gesù, ma adesso noi possiamo chiamarlo Padre. Io vorrei che lo Spirito Santo operasse nella nostra vita questa mattina, questa è che ognuno di noi fosse caratterizzato da questa forza, non da una forza umana, non da una forza di strategia, non c'è nessuna tecnica qua, nessun guru può darvi la soluzione, solo Dio e lo Spirito. Signore, guarisci la nostra comunicazione, guarisci la nostra vita, guarisci il nostro linguaggio, dacci autocontrollo, dacci autocontrollo. Sai cos'è l'autocontrollo? L'autocontrollo è saper distinguere le cose importanti dalle cose urgenti. La cosa urgente, sai qual è per noi? Piacere a noi stessi, fare i nostri comodi, avere la nostra soddisfazione immediata. Questa è la cosa urgente. La cosa importante, sai qual è? Lodare Dio, vivere come Lui vuole, sempre, costi quel che costi. Signore, dacci da distinguere, per la potenza del Tuo Santo Spirito, le cose importanti dalle cose urgenti. Abbassiamo.